una parte,
un pezzo. Buongiorno a tutti, anche a casa. Mi è piaciuta tantissimo l'immagine del guanto, perché stavo pensando che stamattina mi sentivo proprio come quel guanto lì. Infatti dicevo, nel dormiveglia, vabbè, non avevo ancora l'illustrazione del guanto, però dicevo, Signore, se non riempi tu quel guanto, io non ci salgo qua. Perché mi sentivo proprio così. Quelle volte che uno si sente debole, inadatto al mestiere che sta per affrontare. No, anche perché, voglio dire, non voglio venire qua per intrattenervi, voglio venire qua per darvi qualcosa da parte del Signore, quindi è bene che sia Lui che riempia quel guanto. Tra l'altro mi chiedevo fino a quando questo filone di illustrazioni di Susi durerà, cioè è infinito, è un pozzo, non c'è fine, incredibile. Bene, è stata una settimana di parole senza fine. E infatti sono contento di poter parlare un po' del Vangelo e non di altro, anche per riempire i nostri cuori e i nostri spiriti di qualcosa che, insomma, che fa la differenza. E ho pensato di parlare di una cosa che ne abbiamo già discusso brevemente, 15-20 giorni fa, con le aquile, con gli aquilotti. L'episodio di Gesù e Nicodemo, che per brevità chiamerò Nico, anche se le aquile gli piacerebbe di più Demo, ma a me piace di più Nico, così mi ricordo anche di Nicola. Questo episodio è scritto in Giovanni 3 e viene dopo Giovanni 1 e 2. Vabbè, non è scontato, però, voglio dire. Giovanni 1 e 2 sono due capitoli dove Giovanni ha già presentato Gesù, ci ha già detto fin da subito chi è Gesù, dal primo versetto ce l'ha detto. E ci ha detto che nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Quindi ha già messo subito in chiaro chi è Gesù. E nei versetti che seguono Giovanni ci dà una dimostrazione di questo e ci dice che questo Gesù fa dei segni miracolosi. E il primo che troviamo è proprio quello delle nozze di Cana, dove trasforma l'acqua in vino. E poi lo vediamo al Tempio, a rovesciare bancarelle di mercanti con autorità, dicendo io sono il figlio di quel signore che viene pregato in questo luogo, quindi questa è una casa di preghiera, voi ne avete fatto un covo di ladri, mercanti, fuori. E gli viene chiesto anche un segno perché fa questo, e lui gli dice distruggete questo Tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere. Parlava del Tempio del suo corpo. E dice il testo che i discepoli si sono ricordati quando è avvenuta la risurrezione di questo fatto e hanno creduto. E mentre era a Gerusalemme, dice gli ultimi versetti del capitolo 2 di Giovanni, tantissime persone sono venute per la festa di Pasqua e molti hanno creduto nel nome di Gesù grazie ai segni miracolosi che gli vedeva fare. Però dice che Gesù non si fidava di loro, anche se aveva già dei fans, non si fidava e lui non aveva bisogno della testimonianza di nessuno, perché lui conosceva quello che era nei cuori. Quindi lui non guardava l'apparenza, ma guardava il cuore di quelle persone e non si fidava. Dice, questi mi seguono, ma solo perché hanno visto qualcosa di spettacolare. E il capitolo 3 dovrebbe cominciare con un ma. Non c'è, ma dovrebbe cominciare con un ma, perché Nicodemo, Nico, è diverso da questi. Innanzitutto è un dottore, un insegnante, un capo dei farisei, quindi una persona molto in alto, e va da Gesù di notte. Va da Gesù di notte e vuole parlare con Gesù. Forse è andato di notte perché voleva parlare con calma, mica perché avesse paura di farsi vedere. Anche perché dopo ci sono due episodi nel Vangelo di Giovanni dove lo vediamo che lui ci mette la faccia quando è ora di parlare a pro di Gesù. Anche alla sua morte viene con Giuseppe a ungere il corpo di Gesù portando i profumi, quindi non ha paura di farsi vedere. Quindi non è detto che Nicodemo fosse affetto da nicodenismo, appunto, che viene proprio da questo episodio. Ma comunque sia, lui vuole delle risposte. E comincia a dire al versetto 2, Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Quindi Nico dice che Gesù è un dottore, quindi un insegnante, è venuto da Dio, ed è chiaro che è venuto da Dio perché quello che fa non potrebbe farlo se Dio non è con lui. Quindi sono tutte cose giuste. Ma una cosa che Nico non sa, che non sa ancora, probabilmente lo saprà poi alla fine della storia, che crederà, che Gesù non è solo questo, ma è Dio. Proprio come dice Giovanni al capitolo 1, lui era Dio. E mi ha fatto pensare perché ci sono tantissime persone che oggi stimano Gesù e lo applaudono, perché è un esempio, perché è un uomo che ha insegnato tanto, tipo, non so, come se fosse un Gandhi, che ha fatto anche delle opere misericordiose, che è stato un uomo di esempio, esemplare, anche nella sua morte, nell'amore che aveva verso gli altri. Però mi chiedo se queste persone credono anche che Gesù è Dio. Perché è questo il punto, è qui, è questa che fa la differenza. Perché se Gesù è Dio, allora forse quello che dice va preso in seria considerazione, non solo parole incoraggianti, ma se Dio parla bisogna ascoltarlo. In effetti quando Gesù è uscito dall'acqua, adesso ho un lapsus, come l'accordo di prima, del battesimo, una voce dal cielo ha detto «Questi è mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo». Ascoltatelo perché ha qualcosa da dire da parte mia. Ma anche perché è Giovanni stesso che ci dice una cosa importante. In questo Vangelo Giovanni racconta 7 segni, 8 se consideriamo anche la risurrezione, segni miracolosi. E i segni, mi è piaciuta nella canzone di Stefano, dice che il miracolo è un dito che indica il cielo, il tocco immenso del sovrannaturale. Non è un circo o un gioco o un fuoco artificiale, è il dito che indica il cielo. Quindi è qualcosa che vedi, che ti sta facendo luce sul cielo, non per dare spettacolo, ma per indicare il cielo. E Giovanni dice proprio che i segni che sono stati scritti in questo libro di Giovanni, non sono tutti, ce ne sarebbero tanti altri, ma questi qui sono stati scritti affinché voi crediate che Gesù è il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio, e che credendo abbiate vita nel suo nome. Questo è lo scopo per cui è stato scritto il libro di Giovanni, perché le persone guardino, leggano questi segni e capiscano che Gesù è il Figlio di Dio, è venuto dal cielo, e affinché credendo abbiate vita. Poi sappiamo anche che per gli ebrei Messia aveva un significato molto più forte di quello che è per noi. Loro aspettavano qualcuno già da parecchi secoli. Era proprio dentro di loro. C'erano un sacco di feste, di cose che facevano pensando che un giorno sarebbe arrivato qualcuno. E quel qualcuno è arrivato. È interessante che diceva anche Stefano che è l'unica religione al mondo, il giudaismo e poi il cristianesimo, che aspetta, aspetta che arrivi qualcuno. Qualcuno di cui si è già parlato tante volte nelle profezie. Anche i cristiani aspettano Gesù che torni per la seconda volta. Allora la domanda è: chi è Gesù per te? Cosa pensi di Gesù? Perché se Gesù è quello che dice di essere, allora bisogna ascoltarlo. E ascoltiamo quello che dice. Gesù rispose al versetto 3, Giovanni 3, 3. Amen, amen. Ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: amen, amen. Ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne, carne. Quello che è nato dallo spirito, è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene e né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Quelle due parole, in verità, ovvero amen, amen, introducono un'affermazione solenne. E visto che Gesù è Dio e sta parlando, sta lanciando un messaggio e dice: attenzione, perché sto dicendo qualcosa di molto forte. Nicodemo, forse tu sei venuto qua a parlare così da dottore, da insegnante, vuoi essere istruito, vuoi avere qualche nozione in più, ma io ti dico subito qual è il problema. Il tuo problema, il problema di tutti. Se vuoi vedere il regno di Dio, non basta che tu sia un giudeo, perché loro pensavano che i giudei di default andassero un giorno nel regno di Dio, che lo vedessero. A meno che non fossero apostati, vabbè. Ma per loro era già chiaro che fosse così. E Gesù lo smentisce subito: sappi che non è così. Se vuoi vedere il regno di Dio, se ci vuoi entrare, devi nascere di nuovo o nascere dall'alto. In questi pochi versetti ho letto un paio di commentari e alcuni fanno delle differenze di cosa significa nascere di acqua e di spirito, e altri invece dicono che sono sinonimi. Io sono per il decreto semplificazione in questo caso, quindi per me sono tutti modi di dire la stessa cosa: nascere d'acqua, nascere di spirito, nascere dall'alto, nascere dallo spirito. Stiamo parlando della stessa cosa. Il succo è: quello che nasce dalla carne rimane carne, quello che invece nasce dallo spirito diventa spirito, è spirito. E per entrare nella vita si nasce da una donna, quindi carne. E così per entrare nel regno di Dio bisogna nascere dallo spirito. Entrare nel regno dei cieli, vedere il regno dei cieli, la vita eterna, la salvezza, stiamo parlando di nuovo della stessa cosa. Sono tutti sinonimi dello stesso concetto, che poi non era inusuale per loro usare più termini per dire la stessa cosa, solo modi diversi, anche sfumature diverse, per carità, non voglio mica azzerare tutto, però il succo è sempre lo stesso. Ed è interessante il versetto dove parla del vento. Nell'originale la parola pneuma si può tradurre o con vento, o con soffio, o con spirito. La stessa parola ha tre significati, quindi c'è un gioco di parole in questo versetto. E il senso è: Nico, tu non puoi capire come si faccia a nascere di nuovo, perché è come il vento. Lo senti, ma non sai da dove viene e dove va. Non lo capisci, però puoi vederne gli effetti nella vita. Tu puoi vedere gli effetti quando sei nato dallo Spirito, così come senti il vento che soffia. E questo è anche un monito, il commentario lo diceva, il commentatore, Cruz, mi sembra, che dobbiamo stare attenti a non relegare la nuova nascita in una formula evangelica. Allora, se non dici esattamente quelle parole lì, allora non sei nato di nuovo. Perché Dio non si può inscatolare in una formula. E la nuova nascita non è nei nostri poteri. Quello che invece è, diciamo, la base, il denominatore comune, è la fede in Gesù Cristo, quello sì. Ma può esserci anche qualcuno che è nato di nuovo, che è passato per un'esperienza diversa dalla nostra. Allora, versetti 9 a 13. Nico replicò e gli disse: ma come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Amen, amen. Ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò di quelle celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è nel cielo. Solo una cosa di questi versetti è la figura del Figlio dell'uomo, di cui Gesù fa spesso uso nei Vangeli. Dice il Figlio dell'uomo, parlando in terza persona, ma si sta riferendo a se stesso. Era una figura conosciuta dagli ebrei, e in particolar modo Daniele 7 ci dice che il Figlio dell'uomo era una figura autoritaria, nel senso che aveva autorità, e a cui viene dato il dominio, un dominio che non ha fine. Quindi un personaggio importante, un personaggio di assoluto da ascoltare, perché è l'autorità, e quella persona, Gesù dice, sono io. E qui è qui che arriva il bello. Io sono il Figlio dell'uomo, quello che voi stavate aspettando, pensando che arrivava e faceva pulizia di tutto e vi liberasse. Attenzione. Versetti 14 a 17. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ovviamente stiamo parlando di Gesù che sta annunciando la sua morte, la sua crocifissione. È interessante perché il versetto prima, appena ha parlato del Figlio dell'uomo, quindi nella mente del giudeo, subito gli è apparsa questa figura, questo re, questo principe che sarebbe venuto. E il versetto dopo gli dice: guarda che quello lì deve morire. È scioccante. Un po' quello che diceva Stefano qualche domenica fa all'introduzione, che i giudei avevano sempre interpretato Isaia 53, dove parla del servo sofferente, come riferito al popolo che deve soffrire. E invece quello è un capitolo che descrive il Messia che deve soffrire. Questo è scioccante. Però deve essere così, deve essere così. E qua viene citato un episodio che troviamo in Numeri. A un certo punto il popolo si lamenta, mormora contro Mosè, contro Dio, e Dio gli manda i serpenti che mordono, velenosi, e le persone muoiono. Allora il popolo dice: Mosè, abbiamo sbagliato, chiedi a Dio per favore di liberarci da questi serpenti. E Gesù non li libera dai serpenti, ma gli dice a Mosè: fatti un serpente di rame, lo innalzi in mezzo all'accampamento che lo vedano tutti. Quando qualcuno viene morsicato, se vuole che questo veleno non abbia effetto che muoia, deve guardare quel serpente. Se lo guarda, allora non muore. E dice Nico: Te lo ricordi quell'episodio del serpente innalzato? Bene, anche io devo, anche il figlio dell'uomo, cioè io dovrò essere innalzato. E tutti mi vedranno. E dice il testo, affinché chiunque creda in me abbia vita eterna. Ho letto una cosa interessante di questi quattro versetti, 14, 15, 16, 17, che li mette in una forma, praticamente solo è una questione di grammatica, li separa in modo diverso da come sono scritti qui. Il senso è sempre lo stesso, non stiamo cambiando, e non vi voglio rovinare Giovanni 3,16, ma spezza Giovanni 3,16 purtroppo. E il senso è questo, che come Mosè ha innalzato il serpente, allo stesso modo bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché è in questo modo qui che Dio ha amato il mondo. Seconda cosa. E quindi, in conseguenza di questo amore, ha dato suo figlio affinché chi crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché Dio non ha mandato suo figlio per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Divide Giovanni 3,16, questo tanto, che in alcune versioni è tradotto con così, in questo modo, cioè riferito a qualcosa che viene prima del testo. Quindi Dio è così che ha amato il mondo, e in questo modo qui, mettendo suo figlio, come il serpente era stato messo sul palo che tutti lo vedevano, così Dio ha amato il mondo. E in conseguenza di questo ha dato suo figlio, l'unico che aveva. Quindi Nicodemo doveva capire questo, il figlio dell'uomo, che era un personaggio di autorità, inviato dal cielo, l'unico che ha visto il Padre, che fa grandi segni miracolosi, deve morire. E deve morire perché tu possa sperimentare la nuova nascita e quindi avere vita eterna e quindi vedere il regno dei cieli, quindi essere salvato e quindi entrare nella famiglia di Dio. Che cosa si intende per vita eterna? Perché è così importante la vita eterna? È così bella? È solo una cosa futura? È solo qualcosa che riguarderà un giorno quando saremo col Signore? E Giovanni che ci dice al capitolo 17 che cos'è la vita eterna. Questa è la vita eterna. È Gesù che sta pregando al Padre, e spiegherà al sacerdotale, questa è la vita eterna, che conoscano te, il vero Dio, l'unico, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi la vita eterna è conoscere Dio, non solo avere delle informazioni su Dio, ma avere una relazione con Dio. Questo è il motivo per cui Gesù è venuto, perché noi potessimo conoscere il Padre, avere una relazione con Lui. E sempre in questo libro, la vita eterna viene spiegata con tre metafore. La nuova nascita, che abbiamo già detto, l'acqua che toglie la sete e il pane che toglie la fame. Quindi una cosa che ti soddisfa, di cui tu non hai poi bisogno di altro, che ti disseta, che non ne vai a cercare dell'altra di acqua. Quindi è una cosa di adesso, non futura, cioè anche futura, ma anche di adesso. Per questo che è così importante anche per noi, perché è una cosa che ci può dare soddisfazione. Non è solo un, vabbè, se credi, poi un giorno sarai col Signore, tranquillo, passerai tante difficoltà, ma poi un giorno sarai col Signore. Sì, anche, ma cominciamo da adesso, la soddisfazione è di adesso. E tutto dipende da come pensi tu che sia Gesù, se Gesù è il figlio di Dio, è Dio, oppure no. Perché poi da lì parte tutto il resto. Poi ci sono dei versetti che non ci piacciono, ve li leggo lo stesso. 18-21, chi crede in lui non è giudicato. Chi invece non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. E perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene la luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Gesù non è venuto nel mondo per giudicarlo, ma per salvarlo, vero? Ma un giorno ognuno dovrà subire un giudizio. Qua dice che Gesù non è venuto nel mondo per condannarlo, ma chi non crede è già condannato, cioè quella scelta che ha fatto qui di non credere sarà presa in considerazione un giorno, nel giorno del giudizio. Invece chi crede non è più giudicato, non dovrà passare per quel giudizio, l'ira di Dio viene tolta da lui. Quindi è estremamente importante, perché la scelta viene fatta adesso e poi ha un effetto futuro. La morte di cui parla Giovanni 3,16 è in contrapposizione alla vita. Morte, condanna, giudizio fanno tutte parte di una stessa cosa. Vita eterna, salvezza, fanno parte della parte opposta. Ho pensato se il Vangelo era difficile o facile. Il Vangelo non è difficile da capire. Possono capirlo anche i bambini, dal punto di vista, diciamo, concettuale. La difficoltà nel Vangelo sta nell'accettarlo. È lì il difficile. Perché se tu accetti il messaggio del Vangelo, significa che dichiari che Dio ha ragione e tu hai torto. E Dio ti sta dicendo che sei un malvagio, perverso, peccatore, che non può fare niente di bene, merita solo la morte e non si può tirare fuori dal fango da solo, con le sue forze. Sinceramente a me non fa né piacere sentirlo, né tantomeno ammetterlo. È lì che sta la difficoltà. È molto chiaro dai versetti che abbiamo letto, gli ultimi, che l'uomo non ce la fa da solo, ma nemmeno a scegliere di essere salvato in realtà non ce la fa da solo, se non fosse per l'intervento di Dio. Perché fa l'esempio, dice l'uomo è malvagio, perché fa cose malvagie, quindi è malvagio. Essendo che fa cose malvagie, preferisce non farsi vedere, quindi preferisce le tenebre, l'oscurità, così può fare quello che vuole. Se viene la luce a illuminarlo, gli dà fastidio, perché si vede che sta facendo il male, quindi odia la luce e preferisce stare nelle tenebre. E in quella condizione lui non ha assolutamente possibilità di uscire, niente. Se non è Dio che va a intervenire. Non solo che manda suo figlio per salvarlo, ma anche il ravvedimento stesso ne ha bisogno dell'aiuto di Dio. Questo non significa che non siamo responsabili, perché Dio ci ha fatto in un modo che possiamo scegliere il bene o il male in questo caso. Però è per dire che tutto viene da Lui. Abbiamo bisogno di Lui anche per il pentimento, per la conversione e tutto il resto. Quindi questo è quello che volevo dirvi sulla storia di questo personaggio. Il mio augurio e la mia preghiera è che ognuno possa sperimentare la verità, la vita eterna, perché questo è lo scopo della sua venuta, affinché nessuno perisca ma abbia vita eterna. Signore, ti voglio ringraziare per questo episodio che ancora una volta ci ammonisce. Ci ricorda quanto tu ci hai amato, ci ricorda del bisogno assoluto che abbiamo di avere una relazione con te. Abbiamo bisogno di te, perché se no non siamo soddisfatti. Abbiamo bisogno del tuo spirito, della vita eterna, perché ci possa saziare, perché possiamo raggiungere lo scopo per il quale siamo stati creati e per non subire la tua condanna giusta. Signore, ti chiediamo che ognuna delle persone che sta ascoltando in questo momento possa comprendere quanto è importante quello che ci stai dicendo in questo episodio e che ognuno di noi possa fare la scelta verso il bene. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.